E noi concludiamo oggi il nostro dossier dedicato a Stephen King in occasione della ristampa dei suoi libri per la collana Macabre di Sperling e Kupfer con una puntata finale un po' sui generis che si discosta dalle altre. In effetti vogliamo partire oggi da un romanzo pubblicato proprio di recente nel 2025, Amarsi in una casa infestata, questo il titolo, in cui genere horror, ambientazione gotica e topos della casa infestata si intersecano con una prospettiva queer, un esempio per dimostrare anche la freschezza e la varietà di un genere troppo spesso relegato a una letteratura di serie B, di cui, lo ricordiamo, anche King è stato vittima, che invece continua a rinnovarsi e a parlarci. Lo facciamo con il suo autore, Matteo Cardillo. Ben arrivato alla Radio Svizzera.
Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
Matteo Cardillo è dottore in ricerca in letteratura comparata e studi queer presso l'Università di Bologna. Si interessa di controculture, letteratura, cinema e nuovi media, prediligendo gli elementi del gotico, del fantastico e del grottesco. È appunto anche autore. Amarsi in una casa infestata è il suo romanzo d'esordio. Introduciamo la trama, cito dalla quarta di copertina. È l'inizio dell'estate quando il protagonista di questo romanzo, insieme a Gloria, Samira e Johan, si trasferisce nel condominio di Viale 12 Giugno a Bologna. Con l'arrivo dei ragazzi, qualcosa nella casa si sveglia e si scuote per mostrarsi. Quali la trama e i temi che voleva sondare con questo suo romanzo, Matteo Cardillo?
Beh, io in realtà volevo parlare, il tema chiave volevo che fosse l'educarsi al dire addio, e anche il titolo in qualche modo vuole essere un po' una riflessione su questo amarsi sia come azione transitiva che come azione riflessiva, quindi imparare a lasciare andare e quindi accettare l'amore verso se stessi, abbandonando il passato che ci vincola e che ci ancora. E mi piaceva l'idea di indagare questo aspetto relazionale, diciamo, attraverso il paranormale, e anche perché il mio approccio stilistico e artistico ha sempre in qualche modo previsto l'utilizzo del fantastico come immaginario da cui attingere per applicarlo al reale. Il mio processo creativo lo presuppone. E quindi l'idea era quella di collocare dei ragazzi, degli studenti fuori sede, degli universitari fuori sede, all'interno di uno spazio domestico quale può essere una casa in affitto qualunque in una città universitaria come Bologna, rendendola però una casa infestata e rendendo il protagonista un recettore attivo di queste presenze, quello che più di chiunque altro all'interno della casa le percepisce e le scandaglia, e in qualche modo la negoziazione del protagonista con questa sua abilità che lui chiama la gatta forassica, che è una sorta di dote medianica che ha ereditato per discendenza matrilineare e che cerca in qualche modo di respingere, perché assecondare questo terzo occhio sarebbe in realtà scendere nel buio, e quindi questo scendere nel buio comporta anche una negoziazione con i propri traumi e con il doversi indagare.
Prendiamo per esempio queste presenze, questi fantasmi che infestano la casa di Viale 12 Giugno a Bologna. In che misura sono solamente delle figure esterne, dove si attinge appunto al fantastico, al paranormale, e quanto invece sono anche germi, come dire, sospesi emotivi del proprio inconscio, del proprio vissuto, che si ribellano ai processi di rimozione freudiana per irrompere nella nostra
Certo.
vita e mandarci in crisi?
Sì, è interessante questo suo riferimento alla psicoanalisi, perché io volevo proprio, piuttosto che avere a che fare con un rimosso, volevo avere a che fare con un ritorno del rimosso, cioè quindi una riproposizione di queste presenze come presagio di quello che potenzialmente i vivi che occupano lo spazio dei morti potrebbero diventare qualora non prestassero ascolto a se stessi, e quindi anche ai propri desideri, alle proprie pulsioni, che per quanto possano sembrare distruttive o erronee sono la maniera più diretta per esperire la realtà e quindi anche sbagliare attraverso l'errore apprendere. Quindi era anche questa la funzione dei morti. Fondamentalmente all'interno della casa c'è una presenza sovrana che coordina le apparizioni. I fantasmi che appaiono ai ragazzi nella casa sono solamente sono delle esche che non sanno di essere morte. Sono intrappolati in un cortocircuito all'interno del quale hanno esperienza del trauma estremo che le ha rese figure dannate, senza sapere di essere appunto intrappolate in questo cortocircuito. E la figura sovrana, la presenza sovrana, in realtà volevo che fosse un'entità al di là del bene e del male, volevo che fosse un'infestazione quasi animalesca, perché volevo che si percepisse la fame della creatura che soggiace all'interno della casa, che nient'altro ha se non l'interesse di assorbire le angosce, le energie, le paure e anche le pulsioni, anche i desideri, anche le tensioni erotiche e vitali dei ragazzi protagonisti. E più che su qualsiasi altro coinquilino della casa, proprio sul protagonista, perché questa sua dote medianica attrae in modo particolare la casa. Ovviamente non posso fare grandi spoiler, però insomma è questo il punto chiave, cioè questa forte connessione tra il protagonista e questa cosa nascosta nel buio che volevo necessariamente che rimanesse un qualcosa di invisibile e amorfo, e in realtà è bello e interessante che mi abbiate invitato a questa rassegna su King, perché io non posso ignorare il fatto di essermi direttamente o indirettamente, anche in maniera inconscia, rifatto alla maniera di King di rappresentare il mostruoso, penso il mostruoso non visto, il mostruoso non esposto, come penso in It.
Certo.
Pennywise è semplicemente un'incarnazione della paura, ma non è la vera forma di che cos'è la cosa it, che per l'appunto è un aggettivo neutro in inglese, esso, un qualcosa che non ha forma, che non è maschile, non è femminile, è al di là del genere e dell'incarnazione, no? Come anche l'entità che governa l'Overlook Hotel in Shining, sono tutti rimandi dello stesso concetto di male, che in realtà serve per far venire a galla il male recondito all'interno degli umani, che di fronte al paranormale, di fronte al confronto con l'alterità mostruosa, fanno emergere la propria mostruosità e la propria vulnerabilità.
E certo, e l'informe in fondo è ciò che più fa paura. Un mostro, una volta che ha un nome e una forma, forse smette di essere tale, no? E questo riguarda anche le
Certo.
paure più profonde dell'umano. Citava It, citava The Shining, anche lì il tutto si svolge all'interno di una casa. Nel suo amarsi in una casa infestata, fin dal titolo lei riprende, no? Il topos antichissimo della casa infestata che stravolge quel luogo che è insieme fisico, ma anche simbolico, in cui massimamente dovremmo sentirci protetti rispetto a un esterno minaccioso. Ed ecco che questo interno in cui dovremmo essere protetti, forse è qualcosa di ancora più forte nella cultura e nella mentalità statunitense, no? Con la proprietà privata. Qui le leggi le
Assolutamente,
decido io,
assolutamente.
invece con il topos della casa infestata e questo si rovescia. Ci racconta di
Ma
questo
infatti,
topos e della sua importanza?
certo, ma infatti io credo che una grande peculiarità di King sia proprio il suo utilizzare l'orrore come amplificatore delle contraddizioni americane, ma anche umane in generale e occidentali. Quindi è un'idea che possiamo applicare tanto a King quanto al mio romanzo, perché poi è comunque un romanzo ambientato in Italia, nel nord Italia, perciò si parte sempre dal presupposto che il mondo è già un posto inquieto e che l'orrore non faccia altro se non renderlo visibile. E quindi i mostri attingono dalle paure profonde, ma in realtà riflettono poi quei valori fondativi, quelle ansie legate ai valori fondativi come la famiglia, il lavoro, il progresso, l'idea proprio di casa, il concetto di casa che è un luogo sicuro, rimanda a un'idea di appartenenza, a un'idea di rifugio. E snaturare questo immaginario per me era importante perché volevo che si sovvertisse la logica secondo la quale chi entra in una casa infestata deve espellere le presenze. A me interessava in realtà riflettere su come entrare all'interno di una casa infestata significhi colonizzare uno spazio che è già stato di qualcun altro e quindi imparare a negoziare con l'alterità, perché l'alterità ci parla. Giulia Kristeva dice che l'abietto è il modo attraverso il quale noi rappresentiamo l'altro dal sé e ci serve per poterci definire come soggetti, quindi tutto quello che non è incarnazione della soggettività è altro e quindi è qualcosa da cui io ho bisogno di prendere le distanze proprio per potermi definire come io, per potermi definire come umano, per legittimarmi come umano. E il mostro incarna questo, incarna tutte le ansie umane, i morti, il morto di per sé incarna l'incompiuto, incarna la fine, incarna l'accettazione della non appartenenza alla terra e ai legami. E quindi io volevo che anche l'amore potesse essere una presenza infestante, cioè il pensare all'amore come qualcosa che ci salvi perché qualcuno ci debba salvare e non piuttosto come un processo di elaborazione del fatto che amare significa imparare a vedere l'altro e identificarsi con l'altro e se necessario lasciarlo andare. Quindi era anche un po' un tentativo di riflettere su come il congedarsi da una storia d'amore significhi crescere, significhi ritornare alla vita e significhi non convivere con delle presenze, ma riconoscere che il passato ci plasma inevitabilmente, ma che deve essere qualcosa da cui prendere le distanze e poi guardare in avanti.
L'amore come presenza infestante è un bellissimo concetto che andrebbe approfondito. Ancora una domanda. Nel corso della settimana noi siamo riusciti proprio a stilare qui ad Alphaville una piccola biblioteca, una piccola antologia kinghiana a partire dai titoli preferiti dai diversi interlocutori e interlocutrici che si sono susseguiti nei diversi giorni. Ci tengo a ripetere questi 5 libri IT. Il titolo preferito secondo Luca Brianzo, Pet Sematary di Marco Malvestio, a pari merito nuovamente It e Mucchio d'Ossa, questo era il consiglio, i libri del cuore di Loredana Lipperini, ieri La zona morta con Lucio Besana, Matteo Cardilli, a lei l'onore e l'onere di chiudere il suo libro preferito del re.
Carrie, sono molto affezionato a Carrie.
Perché?
Perché io credo che King, in maniera veramente avanguardistica, sia riuscito a dare spazio al concetto di rabbia femminile come strumento di empowerment e di agency. E credo che Carrie sia un bellissimo personaggio da una prospettiva femminista che si appropria della propria rabbia e ne fa un elemento di forza e di riscatto, anche se in maniera, insomma, devastante, ma è pur sempre un atto di presa di coscienza, e questo è sempre importante per i personaggi.
Un'ottima scelta, siamo ben contenti di inserire Carrie nella nostra antologia Rete 2. Grazie Matteo Cardillo per essere stato con noi. Io ricordo il titolo di nuovo del suo romanzo Amarsi in una casa infestata, pubblicato per Mercurio Books, una uscita fresca di stampa 2025. Grazie, alla prossima!
Grazie mille a voi e buon pomeriggio.